Mentre si avvicina a grandi passi l'ipotesi di una zona rossa estesa a gran parte d'Italia, se non tutta, mentre il ministro Speranza dice che entro l'estate gli italiani potrebbero avere tutti l'opportunità di fare il vaccino, mentre la didattica a distanza potrebbe diventare la norma per 9 studenti su 10, si chiude un fine settimana politico ad alto tasso di surrealtà, con le dimissioni di Zingaretti da segretario del PD che riportano le sardine sulla scena e Beppe Grillo a candidarsi alla guida del partito. Ma anche un fine settimana che entrerà nella storia per la visita del Papa ad un Iraq martoriato e ancora non pacificato, per l'incontro alla massima autorità sciita, l'Ayatollah al-Sistani, per la preghiera tra le rovine di Mosul. Da queste parti si è polemizzato su McKinsey e la consulenza al governo e su Chiara Ferragni e il tentativo di orientare il televoto a Sanremo. Farà rumore invece, per chiamare vicende dei reali inglesi, l'intervista di questa notte di Meghan e Harry con Oprah Winfrey. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, è lunedì 8 marzo, sono le 6.31 minuti e 36 secondi, come sapete la festa delle donne, la celebrazione di oggi, ci andremo e ne parleremo alle 8.35. E ne parleremo in che modo? Raccontando come questa pandemia abbia colpito prevalentemente le donne. Nell'ultimo anno le donne che hanno perso il lavoro sono state 312.000 e gli uomini 134.000, più del doppio. Ed è lo specchio di una disparità che si misura ancora, per esempio, sul lavoro di cura di anziani e di bambini, in gran parte sulle spalle delle donne. E allora, quello che vogliamo fare oggi, oltre ad andare su temi e possibili soluzioni, ascoltare le vostre storie, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. Vi è successo? Avete perso il lavoro? Che salti mortali siete state costrette a fare per gestire questo periodo con i ragazzi in didattica a distanza, con mariti che a volte aiutano, a volte no, compagni o compagne che a volte aiutano, a volte no. Vi aspetto. Allora, il fine settimana, mentre aspettiamo notizie più precise sul piano vaccini e su tutto il resto, il fine settimana ad alto tasso di surrealtà si conclude con, come poteva concludersi, con Nicola Zingaretti da Barbara D'Urso, no? Beh, mi sembra l'ideale, che dice che le sue dimissioni sono irrevocabili.
Ma vedi, sì, perché, vedi, Barbara, il Partito Democratico,
vedi, Barbara,
per fortuna, non è un partito del leader, ma è un partito di donne, di uomini, di persone con un leader che si sceglie. Ma noi abbiamo tante energie, io voglio dire a tanti militanti, noi siamo una grande forza popolare, io domani andrò a rinnovare la tessera nel mio circolo, quindi io sono qui, non scompaio, combatterò con le mie idee.
E poi c'è questa storia, devo dire che su questo però Zingaretti ha ragione, dice: abbiamo detto, sosteniamo Conte, l'abbiamo votato in tutte le sedi del partito. Poi, quando è saltata l'ipotesi di fare un altro governo Conte, ci siamo voltati indietro e... oddio, ma non c'è più nessuno.
Il gruppo dirigente lo ha difesa, questa scelta, presa tutta insieme, io, il vice segretario, il capo delegazione, Goffredo Bettini, ci abbiamo tutti messo la faccia. Quando poi quel progetto non è andato in porto, all'improvviso ci siamo girati e non c'era più nessuno e ci hanno accusato o Conte o morte. A parte, io non l'ho mai detto Conte o morte, ho detto lealtà.
Beh, però un pochino, diciamo che un po' di Conte o morte, no, ma io lo dico all'ascoltatore che scrive, io pensi di essere tanto meglio della D'Urso, ma figuriamoci, per carità, anzi devo dire una cosa, io non mi è capitato spesso di guardarla, devo essere sincero, Barbara D'Urso, ieri me la sono guardata un po' e ovviamente è bravissima, ma lo sappiamo tutti perfettamente, è bravissima, una conduttrice eccezionale. L'alto tasso di surrealtà è, no, questo pezzo di storia della sinistra che si chiude appunto nel salotto televisivo di Barbara D'Urso, non è altro, no? È tutta la scena del fine settimana, le sardine, il campeggio che poi non era all'interno della sede del Partito Democratico. Qualcuno avrà visto questa foto di Mattia Santori che esce dalla tenda e tira fuori la testa, in realtà è nella stanza, in una stanza a Bologna, una foto fatta in una stanza a Bologna, a quanto pare mai avvenuta dentro il Nazareno. E però appunto le sardine che tornano sulla scena, che dicono che Bonaccini non va bene perché è di destra, ma era quello che loro avevano sostenuto alle elezioni in Emilia Romagna. E poi Grillo che dice, beh, io tutto sommato ci sto, perché io tutto sommato potrei fare il leader del Partito Democratico, tesserarmi e fare il leader del Partito Democratico. È tutto un po' delirante. Poi che questo si concluda appunto in serata da Barbara D'Urso è un altro elemento, no? Un elemento, se volete, di contorno, nel quale Zingaretti dice: sono venuto qua anche per farci quattro risate.
E ti ringrazio per aver confermato questo invito. Appena ho potuto, mi piaceva venire anche per farci quattro risate, perché francamente è troppo onore, no. Il fatto che un tweet fa discutere così tanto perché parliamo con gli italiani attraverso una trasmissione popolare. Se c'è qualcuno che sta bene a parlare solo nei salotti, si accomodi.
È un po' curioso, no? Questo Zingaretti che se la prende con il mondo radical chic che ce l'ha con Barbara D'Urso. Sentiamo ancora Zingaretti.
Io sono contro il populismo, ma il populismo si combatte con la politica popolare, non con la puzza sotto il naso.
È un po' quel discorso là, no? La puzza sotto il naso, i radical chic che ce l'hanno con la D'Urso, che ce l'hanno con me che vado dalla D'Urso, che faccio i complimenti alla D'Urso, eccetera, eccetera. Oh, abbiamo un ascoltatore che è di fisso, la mattina ci scrive e dice: Hai già parlato male di Salvini? No, assolutamente. Però questa ve la devo far sentire. Nell'alto tasso di surrealtà della serata, del fine settimana, c'è anche Salvini che canta Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli all'agenzia Vista.
Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, è passato qualche anno?
Proviamo.
Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi. Sempre da fare.
È meglio basta Matteo Salvini, grazie. I vaccini, la pandemia, no, ovviamente l'altro grande elemento centrale di questo periodo, anzi il grande elemento centrale di questo periodo, cioè come rinascere, come ripartire, cosa ci vuole? Ci vuole una campagna vaccinale a tappeto e lo sappiamo perfettamente. C'è la questione delle dosi da una parte e dall'altra parte c'è la questione di chi si vaccina davvero. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi del fatto, per esempio, che gli avvocati siciliani, ma non solo, anche quelli toscani e, se non vado errato, forse anche quelli lombardi, adesso andrò a recuperare la notizia, sono passati davanti agli ottantenni. Poi gli avvocati toscani ci hanno detto guardate che questo, noi abbiamo fatto il vaccino AstraZeneca che è raccomandato fino ai 65 anni ed è per questo che l'hanno fatto a noi, e noi rispondiamo però probabilmente c'era qualcun altro a cui farlo prima, persone fino ai 65 anni fragili dal punto di vista, no, della malattia, dei problemi che hanno dal punto di vista fisico, magari che hanno problemi cardiocircolatori o il diabete, quindi sarebbero da vaccinare prima. E poi ci sono gli amministratori locali, ma guardate un po' il paradosso, no? C'è il Presidente della Repubblica che non si è ancora vaccinato, il Presidente del Consiglio che non si è ancora vaccinato, gran parte dei ministri che non sono ancora vaccinati, sindaci di grandi città come per esempio Virginia Raggi e Chiara Appendino e Beppe Sala, che non si sono ancora vaccinati. Ebbene, Nicolò Nicolosi, sindaco di Corleone, dice: ma come, mi sono vaccinato, ma è ovvio, sono un sindaco.
Io ho fatto il vaccino, ma ritengo non solo di averne il diritto, ma che fosse un dovere di chi provvedeva a stabilire una cosiddetta graduatoria di inserire i sindaci al primo posto insieme con gli operatori sanitari. Quindi intanto mi rifiuto di ritenermi un furbetto.
Al primo posto è insieme agli sindaci e operatori sanitari. Ovviamente se il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, fosse stato, che ne so, un avvocato o un magistrato, avrebbe detto magistrati al primo posto insieme agli operatori sanitari. I giornalisti, se fosse stato un giornalista, i giornalisti al primo posto insieme agli operatori sanitari. Ancora lui.
Essendo il sindaco esposto direttamente con una serie di incombenze da compiere sul territorio, non fa il vaccino perché deve tutelare la propria salute, tutela la propria salute ed eventualmente quella di tutti i collaboratori. Se colpito dal virus deve smettere di fare il sindaco per 20-40 giorni. Nei comuni e in comuni delicati con le Corleone, tutto questo non può accadere.
Vabbè, troviamo una misura della delicatezza del compito sulla base del quale poi appunto ci si vada a vaccinare. Così il sindaco di Corleone. Il ministro Speranza, ospite Lucia Annunziata in mezz'ora in più, dice: i furbetti capitano in casi particolari. Sentiamo.
Ma guardi, la stragrande maggioranza delle persone rispetta le norme, i dati che noi abbiamo vanno esattamente in questa direzione. Poi, come sempre, quando vaccini oltre 5 milioni di persone, ora siamo a 5 milioni e 350 mila circa, c'è sempre qualche eccezione e noi stiamo chiedendo in modo particolare ai NAS, ai nostri carabinieri, a chi è predisposto al controllo, di fare questa verifica con la massima attenzione.
Scrive un'ascoltatrice: è stato vaccinato tutto il personale dell'Università di Catania che lavora e può benissimo lavorare in smart working, compresa me, dice. Giustamente, poi se te lo dicono, ti dicono puoi fare il vaccino, giustamente poi tutti i vaccini. Però qualche perplessità, no? Su tutti quei lavoratori che avrebbero potuto lavorare in smart working e che in una fase di carenza di vaccino hanno ottenuto la vaccinazione più prima di persone in difficoltà, c'è sicuramente. E queste le parole di Roberto Speranza, che oggi sui giornali vengono interpretate un po' così, no? Alcuni dicono: Speranza, tutti vaccinati entro l'estate. Non è esattamente quello che ha detto. Ha detto: potrebbe esserci questa possibilità se ovviamente andrà tutto bene con le forniture e soprattutto se saremo bravi a farli. Sentiamolo.
Quindi io penso che alla fine del secondo trimestre dell'anno ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza degli italiani potrà aver avuto questo vaccino. Poi proseguiremo ancora, chiaramente, per arrivare al più alto livello possibile. Il mio obiettivo è che entro l'estate tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi devono poter aver avuto la vaccinazione.
Mi dicono anche l'Università di Firenze è vaccinata. Sì, c'è questa storia dei professori universitari che un po' nei giornali è passata come i baroni si fanno vaccinare. Adesso non so se il punto sia questo. Il punto è che c'è un pezzo importante del mondo dell'università che sta sostanzialmente lavorando in smart working e quindi l'idea che si debba vaccinare perché è personale a rischio, vi faccio un esempio, ma giusto perché me lo scrive un ascoltatore, penserei prima agli operatori del commercio nel settore alimentare, tanto per fare un esempio, no, di persone più esposte che hanno continui contatti con il pubblico, perché magari uno fa il commesso in un supermercato, sta dentro là tutto il giorno, frequenta gli altri lavoratori e là ci deve stare, gira per gli scaffali a rimettere a posto le cose, oppure magari sta in cassa e vede 100, 120, 130 persone al giorno, magari quelli con la mascherina che se la tengono sotto il naso, e quindi a queste persone penserei prima di degli operatori, di delle persone che lavorano nell'università, ma magari sbaglio io, per carità, sono sicuro che è stata fatta una scelta con tutti i crismi su questo fronte. Ma magari appunto sbaglio io. C'è il tema dell'approvvigionamento, di dove prendere questi vaccini, da dove arrivano, le lentezze dell'Agenzia Europea per il Farmaco. Allora, su queste ci siamo soffermati più di una volta. L'EMA non ha potuto agire finché, su Sputnik, mi riferisco al vaccino russo, finché i produttori del vaccino Sputnik non hanno fornito loro le informazioni. Adesso ha iniziato l'operazione di revisione del materiale per capirne l'efficacia. È un processo fondamentale ed è giusto che questo processo ci sia e si debba prendere i tempi che si deve prendere per tutta una serie di motivi. I motivi sono innanzitutto di sicurezza, perché il fatto che una serie di paesi abbiano deciso di prendersi Sputnik non vuol dire necessariamente che questo vaccino risponda ai criteri ai quali deve rispondere secondo l'Agenzia Europea per il Farmaco, che deve anche visitare gli stabilimenti. E poi c'è il vaccino di Johnson & Johnson, e su questo forse qualche lentezza in più, però l'abbiamo raccontato più di una volta. L'EMA deve mettere insieme i sostanzialmente i pareri di 27 paesi, cioè a 27 componenti, e queste 27 componenti devono prendere in esame tutto il materiale, a differenza di strutture più snelle come quella della Food and Drug Administration, della FDA americana. Sentiamo però Letizia Moratti, la vicepresidente della Regione Lombardia, su questo.
Faccio l'ultimo esempio: Janssen di Johnson & Johnson è stato autorizzato dall'FDA in America, l'EMA non l'ha ancora autorizzato in Europa, quindi
ha ragione,
ecco, queste lentezze burocratiche, francamente, in un'ottica di sanità di guerra come quella nella quale viviamo, francamente non ce le possiamo permettere.
Così Letizia Moratti. Oh, poi qua ovviamente stanno uscendo fuori un po' tutti gli ascoltatori che appartengono a categorie potenzialmente a rischio. Un ascoltatore dice: io faccio il camionista, attraversiamo l'Italia di tutti i colori. Un altro ascoltatore dice: io sono un infermiere libero professionista, a Como non hanno ancora iniziato a vaccinarci. Un infermiere libero professionista però è un infermiere e quindi un operatore sanitario. Capite che c'è qualche perplessità a fronte, con tutto il rispetto di chi lavora nelle università, per carità, c'è un po' di perplessità nel come sono state stabilite le priorità. Il traffico.
Mattino.
Marcello da Bergamo che scrive: buongiorno Spezia, si vaccinano i professori che lavorano da casa. Personalmente tutti i giorni in Val Seriana, zona Nembro, per lavoro faccio trasporti, ma dovrò aspettare minimo settembre. Trasporti vuol dire che fai avanti e indietro dai posti, ti fermi, scarichi, incontri persone inevitabilmente perché ritiri degli oggetti. E quindi dice: la mia professione è a rischio su questo fronte. Caro Raffaele Donini, assessore regionale alla salute dell'Emilia Romagna, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora, voi avete vaccinato il personale universitario oppure no?
Allora, noi cominciamo oggi a vaccinare anche il personale universitario, anche se la nostra campagna è molto orientata sugli ultra ottantenni che si sono prenotati praticamente in massa anche nel discorso, già 2/3 del target, quindi stiamo vaccinando con Pfizer e Moderna gli ultra ottantenni, disabili nei centri diurni e residenziali, e poi abbiamo fatto un accordo con i medici di medicina generale per vaccinare il personale scolastico, noi oggi quello universitario, le forze dell'ordine.
Senta Donini, come siete messi a dosi?
Noi ad oggi siamo messi che abbiamo somministrato l'85% di quelle consegnate, quindi siamo a 478.000 somministrazioni, che praticamente a livello nazionale circa il 10% di quelle somministrate. Noi con l'accordo dei medici di medicina generale contiamo di poter aumentare molto la somministrazione delle dosi, e con i punti vaccinali arrivare, a seconda di quante dose ci danno ovviamente, fino a 75 punti vaccinali, in modo da poter somministrare potenzialmente fino a 40-45 mila dosi al giorno. Ovviamente stiamo parlando ancora di una situazione che probabilmente, viste le parole del ministro Speranza ieri, si realizzerà nel secondo trimestre.
Sì, probabilmente il vero corpo, mi sembra di capire, Donini, che la parte preponderante della campagna vaccinale inizierà sostanzialmente dalla fine di questo mese, dall'inizio di aprile, no? Quando presumibilmente inizierà ad arrivare anche Johnson & Johnson, cioè Janssen, no?
Sì, noi a marzo aspettiamo ancora circa 500.000 di dosi, quindi diciamo così, non c'è ancora, sicuramente ce ne saranno consegnate più a marzo di quanto ce ne sono state consegnate a febbraio e a gennaio, però non c'è ancora quel salto di qualità di cui parla il ministro, che speriamo, immagino, possa venire ad aprile in poi.
Senta, allora, quando ci siamo sentiti l'ultima volta noi due, avevamo parlato di questa questione delle zone, no? Di un sistema da rivedere sul fronte delle zone. In realtà mi pare che più o meno là siamo e là siamo rimasti, Donini, cioè un sistema di colorazione regionale, di suddivisione appunto per zone, l'arancione, il rosso, l'arancione rafforzato, e mi sembra tra l'altro che ci avviamo verso un rosso generalizzato. È un'ipotesi che vi convince vince in questa fase della pandemia?
Ma guardi, io sono un assessore regionale e resto ovviamente, so stare al mio posto, queste scelte è giusto che le compia il governo. Io in particolare mi ero espresso in maniera diversa, cioè per me era molto più importante un provvedimento nazionale che abbattesse sensibilmente il contagio, perché il limite dell'Italia divisa in zone è questo, cioè noi sostanzialmente ci rimbalziamo da 6 mesi il virus regione per regione, quando una regione è al picco magari l'altra è più alleggerita nel ritmo epidemiologico e viceversa, non abbassiamo mai radicalmente la curva in tutto il territorio nazionale, e quando si chiedono sacrifici ai cittadini e alle imprese, questi cittadini e le imprese magari hanno l'impressione di poterle fare i sacrifici per il beneficio magari di sole 2 settimane di zona gialla. Quindi, e poi c'è l'altro tema che io pongo, cioè nel pieno della vaccinazione, ma questo dovranno rispondere gli esperti, una sensibile diminuzione dei contagi della curva epidemiologica attraverso misure diciamo di contenimento rigide e uniformi nazionali per un periodo ristretto potrebbe aiutare sul fronte anche diciamo della lotta al virus. In caso contrario, se il virus continua a circolare molto mentre si vaccina, potrebbe essere anche, diciamo così, in qualche modo riscontrata una serie di mutazioni genetiche del virus che si adatta.
Quindi una stretta ci starebbe, la sintetizzo.
Assolutamente sì.
Ci vorrebbe una stretta, secondo lei, Donini?
Ma io la chiedo da mesi. Non mi vergogno a dire che la chiedo da mesi. Dopodiché, ripeto, sono un assessore regionale e resto e so stare al mio posto, queste scelte giustamente competono al governo nel suo complesso, però la curva epidemiologica in Emilia Romagna è preoccupante, ma in generale in Italia non è bassa e ecco, deve essere molto bassa durante la vaccinazione.
Dal lato delle terapie intensive come siete messi, Donini?
Siamo messi sopra al livello di guardia, quindi siamo mi pare al 34% rispetto alle terapie intensive totali, ma siamo già a livello di saturazione per quelle diciamo indicate per il Covid. E pensi che il 20 di febbraio, quindi non un anno fa, il 20 di febbraio eravamo quasi al minimo storico.
La ringrazio, grazie a Raffaele Donini, assessore alla sanità dell'Emilia Romagna, le auguro una buona giornata, un buon lavoro, vedremo come andranno le prossime settimane. Vi voglio portare su un altro paio di punti che hanno, per così dire, caratterizzato il fine settimana. Il primo riguarda questa polemica che è esplosa e guardate, a guardare i giornali è già svanita nel nulla improvvisamente, perché si sono resi conto evidentemente che non era gran polemica, è la storia di McKinsey. Che cosa è successo? È successo che nel fine settimana si è scoperto, orrore, che il governo aveva commissionato a una società di consulenza, McKinsey, uno studio per mettere a raffronto tutti i recovery plan degli altri paesi, per un costo francamente ridicolo, perché sono 25.000 euro. Ridicolo non vuole essere un'offesa, no, a chi guadagna anche di meno in un anno, però per una società di consulenza 25.000 euro è francamente poco, per avere un quadro di quello che stessero facendo e stessero organizzando gli altri paesi. Tenete presente questo, solo per darvi la misura di come funziona in altri luoghi, di come funziona in generale, perché il governo Conte aveva speso circa 8 milioni di euro in consulenze nell'ultimo anno, ma come funziona in altri paesi? Il governo britannico ha speso 300 milioni di sterline in consulenze sulla Brexit, anche con le Big Four, c'era anche McKinsey, e ha speso 150 milioni di sterline, almeno 150 milioni di sterline, per farsi aiutare nella gestione della pandemia. L'altra polemica del fine settimana, io guardai, però questa proprio non l'ho capita, Chiara Ferragni. Chiara Ferragni che chiede di votare il marito a Sanremo, poi facendo balzare la canzone, quella di appunto di Fedez e della Michelin, al secondo posto in classifica. Sentiamola.
Ragazzi, Fede sul podio, votate ancora, vi prego, vi prego, vi prego, al 475-4751, ora voto 2-0-2. Per favore, dai, dai!
Ma che c'è? Non vi scandalizzate quando vi piazza i prodotti? Perché di mestiere fa quello Chiara Ferragni, ma giustamente, cioè il suo lavoro. E vi scandalizzate perché pubblicamente, chiaramente, chiede di votare uno che sapete perfettamente che è il marito? Ma abbiate pazienza. Ma che problema c'è? Davvero, che problema c'è? Sulla questione della consulenza, guardate, ci torneremo tra poco, perché adesso dobbiamo chiudere. Vedo che già che ci sono le monta la protesta di chi dice: ah, volete per forza difendere il governo. Ci arriveremo tra poco. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio o WhatsApp scritti, naturalmente. I nostri canali social: Instagram 24 mattino, Facebook 24 mattino, la prosecuzione naturale, come sapete, della nostra trasmissione, cioè GR24. Ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.